State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Aldo Onorati, Gli Sposi Promessi, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a maggio 2021.
A scuola, soprattutto, si studia il romanzo storico di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. Quella che noi leggiamo è però l'ultima edizione di un lavoro travagliato negli anni, La Quarantana, uscita cioè fra il 1840 e il 1842. Eh sì, perché sul libro il Manzoni ha lavorato una ventina d'anni per rivedere i personaggi, ma soprattutto per affinare la lingua, basandola totalmente sulla parlata toscana. Ma quando iniziò ad appuntare l'idea di quello che sarebbe divenuto il romanzo nazionale? I Promessi Sposi nasceva, sotto altro titolo, il 24 aprile 1821. Precisamente 200 anni fa. Quel lontano giorno Manzoni scrisse il breve incipit di Fermo e Lucia. Questo infatti era il titolo iniziale che fu abbandonato quando l'autore decise di pubblicarlo con quello definitivo nel 1827. Tuttavia, nel 1823, appena 2 anni dopo quel fortunato giorno d'aprile del 21, il romanzo fu portato a termine, ma non venne dato alle stampe perché l'autore, un perfezionista, non era convinto del linguaggio, che egli stesso definì un composto indigesto di frasi un po' lombarde, un po' toscane, un po' francesi, un po' anche latine. In fondo, Manzoni era scontento di tutto l'impianto, specie della parte portante, quella che riguardava la scorrevolezza nella lettura. Non dimentichiamo che il motto di Don Lysander, come lo chiamavano i milanesi, era questo: la poesia deve proporsi l'utile per il scopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo. Bisogna comunque spiegarsi bene sull'intendimento manzoniano. L'utile non va riferito a qualcosa di pratico, bensì al miglioramento del nostro spirito, a un allargamento dell'orizzonte conoscitivo. Insomma, bisogna ricavare dall'opera un insegnamento morale. Il vero investe anche l'ambito storico. L'interessante è il porgere argomenti fruibili per tutte le classi sociali e siccome l'arte deve avere una funzione educativa, bisogna che abbracci la coscienza collettiva nel suo più vasto raggio. In questo primo biennio, 1821-23, vi fu tuttavia una pausa nella scrittura, dovuta alla composizione della Delchi e di una tragedia incompiuta intitolata Spartaco, oltre alla realizzazione della celeberrima ode riguardante Napoleone il 5 maggio. Nel settembre del 1823 il Fermo e Lucia è terminato, ma non dato alle stampe. Manzoni era rimasto colpito dai romanzi storici di Walter Scott, specie da Ivanhoe. Ma il termine romanzo sottintende la fiction, come si dice oggi, mentre l'aggettivo storico impone una verità oggettiva, documentabile, inserita in un tempo e in un luogo precisi. Ecco che ci potremmo trovare di fronte a una falsificazione e, comunque, a un genere il più difficile da condurre nell'equilibrio fra l'invenzione e il documento verificabile. A questo punto bisogna interpellare lo stesso Manzoni sul motivo centrale della mistura di fantasia e verità. Scrive infatti l'autore: «Perché, infine, cosa ci offre la storia? Degli avvenimenti, quel che gli uomini hanno fatto. Ma quel che hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti, i loro successi e le loro sconfitte, i discorsi con i quali hanno fatto prevalere o tentato di far prevalere le loro passioni e le loro volontà su altre passioni e su altre volontà, coi quali hanno rivelato la loro personalità, tutto questo la storia lo passa sotto silenzio». Allora Manzoni ha vivificato un periodo che rifletteva, nella sostanza, gli anni contemporanei all'autore, quell'Ottocento teso a un sogno di libertà dallo straniero, a un'attesa di giustizia sociale, al coronamento di una nazione autonoma. Amareggiato dai fatti a lui coevi, dai soprusi degli invasori, dalle incarcerazioni dei suoi amici per il solo reato di pensiero, Manzoni trova negli anni 1628-1630 il tempo adatto a specchiare le concomitanze ideali che le gesta umane ripetono quasi a scherno del detto «la storia è maestra di vita». Lo scenario dei fatti è il territorio di Lecco e Milano sotto la dominazione spagnola. I personaggi veri sono descritti con rigore, come l'Illuminato, la Monaca di Monza, il Cardinale Federico Borromeo e soprattutto il centro focale che è dato dalla peste. La credibilità è affidata al genio dell'autore, che riesce, con un acume psicologico quasi sovrumano e una cultura storica minuziosa e documentata, a rendere tutt'uno la fiction e i fatti. Non procedo oltre su questo terreno, tuttavia, conosciuto soprattutto attraverso la scuola e reso fondamentale dalla creazione della lingua media italiana. Voglio invece entrare in ambiti meno esplorati, come l'accoglienza che ebbe soprattutto la prima edizione del romanzo, La Ventisettana, uscita appunto completa nel 1827 col titolo I Promessi Sposi, e anche quella definitiva, La Quarantana, in 54 fascicoli che svuotarono le tasche dello scrittore, mentre in Italia se ne stampavano ben 60 edizioni non autorizzate. Vale a dire, cosa dissero i contemporanei, per esempio un Giacomo Leopardi, così distante da Don Lysander nel pensiero e nel credo religioso? Leggiamo quanto scrive il poeta dell'infinito il 23 agosto 1827 al padre Monaldo. Del romanzo del Manzoni, del quale io ho solamente sentito leggere alcune pagine, le dirò in confidenza che qui le persone di gusto lo trovano molto inferiore all'aspettazione, gli altri generalmente lo lodano. Il 30 agosto, stesso anno, in una lettera a Pietro Brighenti, qui a Firenze si aspetta Manzoni a momenti. Hai tu veduto il suo romanzo, che fa tanto rumore e val tanto poco? Ma il 28 febbraio 1828, dopo averlo letto, il re canatese corregge il tiro così. Ho veduto il romanzo del Manzoni, il quale, nonostante molti difetti, mi piace assai ed è certamente opera di un grande ingegno. E tale ho conosciuto il Manzoni in parecchi colloqui che ho avuto seco a Firenze. È un uomo veramente amabile e rispettabile. Si tratta dell'onestà dei grandi intellettuali. Difatti, Wolfgang Goethe, che tradusse in tedesco il libro, scrive nel 1827 a Johann Peter Eckermann. Devo dirle che il romanzo di Manzoni supera tutto ciò che noi conosciamo in questo genere. L'impressione che si riceve alla lettura è tale che si passa continuamente dalla commozione alla meraviglia e dalla meraviglia alla commozione. Credo che non si possa andare più in là. Nel 1855 Jacob Burckhardt annota: è il romanzo solamente religioso? No. A un tempo è un romanzo in sommo grado nazionale e sintomatico per il suo decennio. Un libro di pena e di conforto per l'Italia ridotta alla passività e in parte dominata dallo straniero. Ma nel 1828, poco dopo l'edizione ventisettana, ecco il giudizio di Giuseppe Mazzini. L'ingegno del Manzoni è vastissimo, ma a nessuno è dato balzar fuori in un genere nuovo, perfetto, come Pallade dal capo di Giove. Che può derivarne? Tutt'al più un dolore che il Manzoni non abbia fatto quant'ei poteva. Ma nessuno potrà perciò persuadersi che non possano in un romanzo accoppiarsi esattezza storica e vivo interesse di casi ideali. Che l'Ivanhoe e il Kenilworth del romanziere scozzese stanno a prova irrecusabile del contrario. Insomma, Giuseppe Mazzini tifava per Walter Scott. Molto peggiore e caustico il giudizio di Emilio Praga nel 1864. Casto poeta che l'Italia adora, vegliardo in sante visioni assorto. Tu puoi morir, degli anticristi è l'ora, Cristo è rimorto. E Carducci nel 1873. Io nato di padre manzoniano, non sono manzoniano. Nel 1893 invece, San Giovanni Bosco così si esprimeva. La stima che abbiamo di quest'opera non ci tratterrà tuttavia di biasimare altamente il ritratto che ci porge di Don Abbondio e quello della sgraziata Geltrude. Il Manzoni, che voleva dare all'Italia un libro veramente morale ed ispirato da sentimento cattolico, poteva certo presentarci migliori caratteri. Gli stessi romanzieri d'Oltralpe ben altra idea ci porgono generalmente del parroco cattolico. Il giovane, poi, che fin dai suoi primi anni ha imparato, con l'amore ai genitori, la venerazione del proprio parroco, dovrà necessariamente ricevere cattiva impressione nella mente e nel cuore dopo siffatta lettura. Il discorso si farebbe lungo. Voglio concludere invece con alcune curiosità. Il nome Abbondio era molto comune prima che Don Lysander lo usasse per il reverendo pauroso e un po' comico. Personaggio comunque di altissima caratura artistica, divenuto un vero e proprio simbolo. Dopo è entrato nel silenzio presso la popolazione per assurgere a emblema di un dato tipo di uomo non certo da imitare. Perché Manzoni ha scritto un solo romanzo? I numerosi lettori ne attendevano almeno un altro e invece l'autore pubblica la storia della colonna infame nell'edizione quarantana illustrata dal Gonin. Delusione generale. Perché questa cronaca nuda e cruda, storico-giuridica, sul processo agli untori del 1630? La risposta la dà Giorgio Barberi Squarotti. Mentre nel romanzo lo scrittore può preparare la consolazione finale per i suoi personaggi di umili condizioni, nella storia questo non è possibile. È un segno di totale rifiuto della letteratura, cioè della fiction, la quale può avere sbocchi consolatori che i fatti storici non lasciano evinti. Il grande scrittore lombardo raggiunge la consapevolezza dei limiti e delle insufficienze della letteratura di fronte alle vere tragedie della storia, le cui vittime non possono avere l'estrema consolazione del lieto fine inventato per Renzo e Lucia nei Promessi Sposi. Altro che ottimismo! Se leggiamo Il Fermo e Lucia, le parole disperate di Fra Cristoforo sulla peste e il futuro che essa lascia, brano eliminato in seguito nei Promessi Sposi, dobbiamo rivedere i giudizi facili e approssimativi sul Manzoni. Grandio, questo flagello non corregge il mondo. È una grandine che percuote la vigna già maledetta. Tanti grappoli abbatte. E quei che rimangono sono più tristi, più agresti, più guasti di prima.